Momento di salutare il primo ospite invece di Stadio Aperto. Salutiamo Alessandro Calori. Ciao mister.
Ciao, buonasera.
Ciao,
buonasera.
Mister, ben trovato.
Grazie, grazie. Buonasera a voi.
Allora, caro mister, andiamo subito sull'attualità, perché la 18ª giornata del campionato di Serie A comincia stasera con Lazio-Roma, con una Lazio di rincorsa alle primissime posizioni e una Roma terza. C'è un favorito o il derby è sempre una partita a sé stante?
Ma il derby, come tutte le partite, generalmente non c'è un favorito, però spesso succede che chi è magari in quel momento sotto in classifica spesso ha più possibilità di vincerla, perché non so perché, però spesso succede, non c'è un motivo specifico. La Roma, devo dire, sta facendo un campionato veramente interessante, forse inaspettato. La Lazio ha sprecato tante energie per raggiungere un traguardo, la qualificazione in Champions, che gli ha portato via sicuramente delle energie, anche se non ha lo stesso rendimento dello scorso anno, dove faceva più gol e ne subiva molti di meno. Ecco, una squadra che si deve ritrovare, però ecco, ha già fatto questo primo passo dalla qualificazione, che chiaramente bisogna anche essere abituati a giocare in più competizioni per raggiungere il traguardo.
Mister, è a tuo avviso sorprendente o nella logica dei fatti vedere, al di là del derby, una Roma che comunque è terza in classifica, ha trovato continuità, ha trovato anche in Fonseca veramente l'uomo giusto al posto giusto? Te lo aspettavi un inizio di stagione così interessante, anche promettente, della Roma?
No, io credo che il campionato della Roma non si pensava, come non si pensava quello del Milan, che arrivassero se uno primo o uno terzo. La Roma però sta facendo con merito un campionato importante, ha trovato appunto un allenatore che è stato molto bravo a sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori, a trovargli anche dei ruoli diversi, con un sistema di gioco propositivo dove cerca di sempre di costruire, giocando sempre con una prima punta centrale e due sottopunte che sono sempre di qualità, o che sia Mkhitaryan, che sia Pedro o che sia Pellegrini. Dei giocatori che hanno tanta qualità e in mezzo alle linee spesso trovano la soluzione migliore.
E a proposito, mister, anche di singoli, pensando anche a quello che potrebbe essere o non essere il mercato della Roma, si è molto parlato già nella sessione scorsa di mercato di un potenziale possibile ritorno di Stefan El Shaarawy, che tu hai allenato quando era, insomma, un ragazzino a Padova. 10 anni fa. Ti ha un po' sorpreso la sua scelta un anno e mezzo fa, ormai 2 anni fa, di lasciare l'Italia, andare in Cina in un momento in cui, insomma, era ancora giovane, perché all'epoca aveva 27 anni?
Sì, adesso ce n'ha 28, sì. Sinceramente sì, è un giocatore, secondo me, che è stato un po', fra virgolette, non valorizzato, perché al Milan, mi ricordo, lui al Milan era stata l'anima del Milan, sì, quell'anno lì, con i suoi gol ha tenuto il Milan a galla, quindi giocare nel Milan, essere protagonisti, vuol dire che hai un potenziale importante. A Roma l'ha confermato, però è un ragazzo che magari non è stato, poteva fare secondo me qualcosa ancora in più, perché ce l'ha sempre avuto nelle corde. Poi ha fatto una scelta, non so, l'esperienza, chiamiamola l'esperienza, non so qual è il motivo che l'ha spinto, però sicuramente sarà stata anche una scelta economica. Però ecco, nelle scelte purtroppo non è che puoi obiettare, ognuno fa quello che vuole. Però ecco, un giocatore, secondo me, che se rientra qua ancora può dare tanto, perché ha delle qualità tecniche che in questo calcio fanno solo che bene, perché chi salta l'uomo, chi nell'uno contro uno, chi ha questa capacità di creare superiorità numerica e nel calcio, secondo me, ha sempre uno spazio.
Senti mister, venendo un po' anche alla testa della classifica, sei più sorpreso del primo posto del Milan o del distacco accumulato dalla Juventus, dalla vetta?
Ma forse tutte e due, nel senso che il Milan fatto, sta facendo un lavoro Pioli come l'ha fatto Maldini e Massara, insomma hanno fatto un lavoro veramente certosino, perché si pensava che il Milan cambiasse allenatore e lì Pioli ha tenuto duro, hanno costruito una squadra di giovani inserendo un fuoriclasse ancora di 39 anni che ha dato, ha coperto la crescita di questi ragazzi. In questo caso qui secondo me anche il fatto che non c'è fosse stato pubblico li ha aiutati in questo al Milan, perché io mi ricordo prima di marzo, febbraio, che se Çalhanoğlu non erano ben visti da San Siro, no? E questo azzeramento gli ha dato forza, gli ha dato sicurezza. Adesso è una squadra che è anche piacevole vederla giocare, perché ha delle idee e sono tanti giovani, hanno intensità, hanno una grande voglia di emergere tutti, c'è questa grande coesione. Per questo, per quanto riguarda me, si trova in testa meritatamente, però ecco, sinceramente non pensavo che ci arrivassero, quindi ho dato un grande merito al lavoro che ha fatto Pioli, il suo staff e Maldini. La Juve, chiaro che è stata fatta una scelta, io con Andrea Pirlo ho giocato, quindi anche un amico, chiaro che non ha avuto l'esperienza mai da allenatore, però questo non vuol dire, cioè, vuol dire qualcosa, ma anche devi dare anche il tempo di poterlo, al momento che lo scegli devi dare anche il tempo di poter crescere e di poter entrare in una squadra che è abituata negli ultimi 10 anni a vincere. In questo il tempo ci vuole, però vedo che stanno iniziando, con l'aiuto di campioni che la Juve ha, che è innegabile, perché questo è il valore della squadra Juve, secondo me come rosa è sempre la migliore di tutti, anche se è stata molto ringiovanita, però sono giovani di grandissima qualità, se mi penso a Kulusevski, lo stesso McKinney è un giocatore molto, molto bravo. Però ecco, un minimo di ritardo ci poteva stare, perché è un'abitudine a un ragazzo che inizia la sua carriera in una squadra formidabile, però quando troverà la continuità penso che è ancora in tempo per lottare per vincere lo scudetto.
Mister, tu hai vissuto da calciatore tanti anni a Udine, anni anche in cui siete dovuti ripartire dalla Serie B, tornare in Serie A, una continuità in questo senso che l'Udinese, va detto, ha trovato da tanti anni, ma tu che conosci molto bene la piazza, hai la sensazione che non tanto in questa stagione, che evidentemente da tanti punti di vista è condizionata e per tanti club, però che sia ormai qualche anno che non ci sia più, come dire, anche quella brillantezza nelle scelte, forse anche nell'ambizione che aveva caratterizzato l'Udinese dei precedenti 5-10 anni?
Sicuramente è cambiata perché si vede dai risultati, dai numeri, è vero. Prima era mi sembrava l'Atalanta quando ho giocato io, siamo partiti dalla Serie B,
esatto.
Poi siamo arrivati adesso l'Atalanta di adesso praticamente, siamo arrivati terzi, siamo arrivati quando ancora arrivare terzi non andavi nemmeno in Champions League perché ci andavano solo due, e però tirava fuori tantissimi giocatori. E questo l'ha fatto per anni. Poi chiaramente c'è stata fatta anche una scelta societaria dove è stato acquisito prima il Granada, poi il Watford, c'è stato un po' un ingrandimento anche della visione, no? Mm-hmm. In questo è chiaro che nell'Udinese si è trovato un equilibrio di rimanere in Serie A per tanti anni, questo è già un grandissimo risultato. Poi le ambizioni di emergere, io credo che ci sono state, però chiaro, non è che se trovi sempre giocatori che poi diventano giocatori importanti. Secondo me, per esempio, De Paul, che questo De Paul sta diventando un giocatore stra importante, però ci ha messo degli anni per maturare, e questo prima lo faceva con più giocatori, cioè li aspettava a crescere e poi dopo, quando erano pronti per le grandi squadre, magari andavano via, ma c'erano già sotto altri che prendevano il loro posto. E in questo, ecco, questa filosofia un po' è cambiata, ma anche perché si è ingrandita la visione di interpretare la gestione dei club, di due club che adesso hanno.
Mister, io ho due curiosità. La prima te la chiedo subito. In tutta la tua lunghissima carriera da professionista, qual è il calciatore più forte con il quale hai giocato?
Quale ha giocato? Va bene.
Facile.
Roberto Baggio.
Non avevo dubbi, che insomma a Brescia era abbastanza.
Sì, ma c'è stato anche Pirlo, c'è stato Guardiola, c'è stato Birof, c'è stato un grandissimo centravanti, Marzi Amoroso. Ecco. Sono stati dei giocatori importanti con i quali ho giocato. Materazzi come difensore, insomma.
Però il nome è Baggio, chiaramente.
Sì, sì, Baggio. Baggio è il calcio. Su questo non c'ho dubbi.
Mister, una riflessione invece un po' generale sullo stato di salute, soprattutto della Serie C. Prendo come spunto anche il tuo anno a Trapani, un Trapani che poi arrivò alla Serie B l'anno dopo. Poi adesso abbiamo visto tutti quello che insomma è stata la fine del Trapani. Come vive un allenatore un momento in cui obiettivamente si comincia potenzialmente anche un lavoro ambizioso, magari anche in una piazza ambiziosa con una storia importante, e che però ha tra virgolette la sfortuna di essere in Serie C? E si sa bene, e immagino lo sappiano benissimo anche gli allenatori, che ormai in Serie C di certezze anche nel lavoro quotidiano ce ne siano pochissime. Questo complica ulteriormente i piani? Ecco, meno di zero. Complica ulteriormente i piani o ormai uno insomma è vaccinato anche a questo?
Guarda, lì a volte si innescano meccanismi veramente che sono imprevedibili. Però se tu vai come allenatore e programmi, sei un programmatore, hai un'idea di fare calcio, poi vedi che ti manca quello, non puoi fare quell'altro perché non c'hai risorse, perché non puoi prendere nessuno, ti devi inventare, perché devi essere trasformista anche te come allenatore. E quando tu vai lì devi sapere, è un passaggio che devi sapere che va incontro a situazioni che non sono definite, perché spesso c'è un po' di superficialità, diciamo. A me mi è successo per esempio a Trapani, io avevo il comandante, che è quello che poi ha creato il Trapani, l'ha portato quasi in Serie B, in Serie A, e quando quest'uomo un po' aveva l'idea di lasciare, è chiaro che stava cadendo un palco, no? Però l'anno dopo, per esempio, c'è stata che succede? Che crei gruppo vuol dire con la città, perché sai che c'hai paura, quindi non puoi sbagliare, c'è mille motivazioni, magari puoi fare anche grandi cose. Può succedere anche questo, però ecco, secondo me la Serie C è una categoria dove andrebbe rivisto qualcosa, cioè andrebbe aiutata, supportata, perché se no è innegabile che avrà sempre dei problemi e non è più calcio, perché spesse volte le società partono, poi non finiscono perché non hanno più soldi, non c'è risorsa, e anche chi va a lavorare lì è anche umiliante dopo, no? Perché dopo si riduce sempre la colpa all'allenatore. Ma uno deve vivere le cose per dire per dare o puntare il dito, no?
Senza dubbio.
È un problema un po' più grande, ecco, bisognerebbe parlare, sarebbe un motivo di discussione questo. E chi ci è passato, chi sa come funziona, quando metti il naso nelle situazioni ti accorgi che non è così semplice, ecco.
E mister, va detto che se neanche alla luce di tutto quello che è successo, la pandemia, le conseguenze economiche, gli stadi chiusi, gli sponsor, eccetera, eccetera, se neanche la prossima estate sarà quella giusta per intervenire in modo netto e definitivo sulla Serie C, probabilmente non esisterà più neanche la Serie C, mi viene da pensare, perché poi gli imprenditori a un certo punto alzeranno anche le mani e diranno: signori, fate vobis, perché obiettivamente per come è adesso insomma la struttura anche della Serie C diventa complicato immaginarsi un futuro. In Serie B invece, mister, vorrei chiederti se ti aspetti una seconda parte di stagione in stile Benevento da parte del Monza, che viene un po' così descritta come quella che da un momento all'altro dovrà scappare.
Ma potenzialmente lo potrebbe fare, cioè nel senso che tecnicamente è indubbiamente la squadra più forte, questo non vuol dire che debba stravincere. Si sta calando adesso nella Serie B, perché inizialmente ha fatto un po' fatica, perché non è detto se tu prendi giocatori di categoria superiore si adattano bene velocemente alla Serie B. Però vedo che adesso stanno venendo, prendendo più confidenza sulla categoria, i valori si vedono. Non so se ce l'ha, perché l'Empoli per esempio è un'altra squadra che potrebbe far bene, perché è dallo scorso anno che sta, si sta sistemando, sta facendo un percorso interessante. Adesso penso che la lotta sia tra queste due, credo, mi voglio sbilanciare in questo senso qui, per caratteristiche. Dopo ci sono, c'è l'imponderabile, cioè quello che magari il tampone oggi decide, perché se devi preparare una squadra e poi dopo arrivi a fare il tampone, te ne manca sempre tre o quattro. Ecco, anche lì avere la rosa ampia ti aiuta, e in questo il Monza ha anche un altro vantaggio, quindi potrebbe essere che abbia la possibilità di prendere largo. Le qualità ci sono, ci sono tutte, ecco, perché poi tra l'altro credo che Galliani e Berlusconi, che l'hanno sempre dichiarato, non credo che facciano passare questo calciomercato, aggiungeranno ancora qualcos'altro, sì, a quello che ha, esatto, già di grande anno.
Senti mister, stavo guardando, che poi bisogna guardare anche i numeri dei calciatori, degli ex calciatori, ora allenatori, e Alessandro Calori è uno che ha fatto in carriera 592 partite da professionista, vado così da Wikipedia, sì. Però se sì, poi uno pensa a Alessandro Calori, tutte le volte gli viene ricordata quella famosa partita del 14 maggio, no, del 2000, bravo, in Perugia, Juventus, il gol di testa di Calori, cioè, ecco, questa cosa,
no, di piede,
scusami, di piede. A distanza di anni ti dà fastidio, ti fa piacere? Qual è la sensazione?
Ma mi dà fastidio nel senso che essere ricordato per quello, perché ho portato anche il Portogallo in Serie B, cioè un Portogallo,
esatto,
un paese,
ecco, è quello volevo dire.
È questo che un po' mi dà, ecco, vorrei ecco, che non si fosse fermato il tempo a quella, almeno per me non si è fermata quel giorno lì, però per tante persone sì, vengo ricordato per quello, e questo un po' mi dispiace, perché insomma anche nella carriera che faccio allenatore a volte ci penso, no? Dico, ma cavolo, ma non è che ancora si pensa a quello che ho fatto 20 anni fa, e questo un po', ecco, mi dispiace, però che ci devo fare, non ci posso fare niente, questo è...
Noi mister ti auguriamo allora di rivederti presto in panchina, in modo tale da aggiungere ulteriori tasselli e distogliere anche l'attenzione,
voglia,
da quello,
sì.
Grazie mister,
e comunque ci torneremo, grazie, a sentire presto mister, perché ci farà molto piacere avere il tuo pensiero, anche perché noi parliamo qua a 360 gradi, dalla Serie A fino alla Lega Pro, e quindi ci farà piacere averti più avanti in nostra compagnia.
Mi fa piacere anche a me, grazie
mister.
Ciao,
buona giornata, buona serata, arrivederci.
Ciao mister.